La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Ragazzi, mettete a posto i cellulari, non si possono guardare dal banco le partite. E invitiamo anche i professori al mio fianco a fare altrettanto. Ti ho beccato, Gigi Schifo. Ciao, buona serata, la Juve del lunedì. Sì, Luigi con due occhi e due orecchie, come al solito, per questa Juve del lunedì, e alla luce, il giorno dopo, il pareggio della Juventus. Mi dai una definizione di pareggite?
Sì, diciamo che è una pareggita un po' strana, nel senso che un conto il pareggio con la Roma, che è stato, cioè, un pareggio, un punto guadagnato. Poi c'è stata la prestazione di Crotone, che è stata una prestazione un po' opaca, anche forse un po' troppo sperimentale come squadra messa in campo, mentre direi che il pareggio col Verona rientra nel caso delle partite che si pareggiano una volta ogni tanto, di solito si vincono, però insomma fa parte del campionato che ci siano anche queste. E quindi sicuramente
guardi in alto, signor
Schifo. Sì, però
Schifo,
mi sa che ha pareggiato la Roma adesso.
Stavo guardando,
visto un colpo di testa che è finito in gol, adesso controllo che sia buono, continui
sa che qual VAR a 1-1 papera di Tatarusanu. Dzeko risponde a Ibra, quindi segnano gli uomini più attesi e paperano gli uomini anche più attesi, perché c'è stata abbiamo cavalcato un po' una polemica oggi su questo portiere che,
Tatarusanu.
Sì, Tatarusanu, tramite i social ho seguito un po', era lì che si vantava, sostituiva, faceva, diceva, comunque morale papera sua.
Sì, ha sbagliato l'uscita, alle sue spalle c'era Dzeko che a porta vuota di testa difficilmente sbaglia, quindi direi gol abbastanza regalato. Però al di là di questo, dicevo, aspettiamo sempre il VAR. Io aspetto sempre un po', perché ultimamente
dovevi non annunciarlo.
No, comunque è buono, visto.
Mica c'era la Juve in campo.
No, esatto, poi non era Morata. E diciamo che qui non c'era il discorso di mettere in fuorigioco uno che era in linea, insomma. Quindi questo è quanto. No, dicevo, il pareggio col Verona è una di quelle partite che, analizzata, a me viene insegnato così, guarda quante occasioni creano da una parte e quante ne creano dall'altra, e poi si vede chi meritava di vincere. Se a Roma e a Crotone, diciamo che era un po' opinabile la situazione, anzi a Roma era decisamente sbilanciata pro Roma la situazione, a Crotone la Juve, diciamo, ha avuto più occasioni del Crotone, che però ha fatto una buona partita. Qui direi che, se uno analizza la partita da questo punto di vista, obiettivamente il punto va molto stretto alla Juve e va bene al Verona, insomma, come è giusto che sia.
Pareggio maturato dall'anno prima? Ti ricordi che è andata un po' così anche la partita di un anno fa a Torino con il Verona? Verona che passa in vantaggio, il pareggio, e poi la Juventus che conquista la vittoria al fotofinish in extremis. Che cos'ha di importante il Verona? Parliamo di questa stagione, è inutile paragonare, era solo un tentativo per far capire che quello è stato il percorso del Verona e qual è il valore del Verona nell'averci bloccato sul pareggio?
Sì, credo
la
che
caratteristica
ci sia
principale.
Un modo di giocare, perché Juric non è la prima volta che toglie punti alla Juve, c'è riuscito in casa anche l'anno scorso vincendo la partita sempre col Verona, c'era riuscito con il Genoa, quindi un allenatore che imposta le partite con grande aggressività a metà campo non ti fa giocare, insomma. E quindi può capitare che tu ti innervosisca e che perda un po' le staffe e che poi alla prima occasione viene infilato e diventa poi difficile raddrizzarla. Io però ho visto onestamente una squadra che ha reagito bene, che ha fatto quello che doveva fare anche prima del gol del Verona, perché ho sentito parlare di dominio di 60 minuti del Verona, però poi vai a vedere in quei 60 minuti chi ha tirato in porta.
Vedremo anche i numeri.
C'è stato Bernardeschi, c'è stata la traversa di Quadrato, c'è stato il gol annullato a Morata, quindi dall'altra parte io, parate di Szczęsny, onestamente non me ne ricordo, quindi evidentemente c'è stato un buon Verona che ha fatto il pressing come ci si aspettava, ma la Juve aveva trovato le contromisure giuste, non ha vinto, perché a volte nel calcio succede così, che prendi due traverse, ti annullano un gol, il pallone viene deviato da una coscia all'ultimo secondo e il portiere riesce a fare delle parate che di solito magari non riesce a fare, o si butta e la palla gli arriva lì come nel colpo di testa di Morata, e quindi capita. Però questo è un pareggio. Gli altri due invece, diciamo, se analizziamo più in generale questi tre pareggi, c'è più da riflettere, perché secondo me adesso forse è il momento, Pirlo l'ha anche capito, di dare una stabilità anche di formazione, di punti di riferimento, in modo da costruire poi una squadra concreta, perché in campionato, insomma, i punti poi alla fine si sa che pesano, soprattutto questi con il Crotone, con il Verona, con le squadre cosiddette medio-piccole, insomma.
Fortunatamente Pirlo non è preoccupato, chiediamo anche voi se siete preoccupati in chiave Champions. Intanto in televisione cominciano ad essere sviscerati un po' tutti gli aspetti che ci porteranno a questa sfida con il Barcellona di mercoledì sera. Ricordiamo, domani giornata di vigilia, la seguiremo anche noi di Radio Bianconera. Nel dettaglio, la cosa principale sarà l'allenamento, la rifinitura domani mattina alle 11.15. Ci saremo e ci faremo raccontare all'interno di tutte le trasmissioni i fatti salienti di questa, sostanzialmente di questa rifinitura, e sostanzialmente vedremo intanto se ci sarà Ronaldo in campo, magari superata la positività. Eventualmente dobbiamo aspettare l'esito dell'ultimissimo tampone,
perché quello... penultimissimo è stato quasi, diciamo, negativo. Hanno detto che la carica virale era molto bassa, però vediamo.
Però
se
poi abbiamo
basta.
Capito no, che si infuriano un po' tutti anche su questo, no? Oltre sì. che sul protocollo, anche sugli esiti dei tamponi, no? Perché a volte sono dei falsi positivi,
l'abbiamo visto anche in nazionale,
dei veri
no?
negativi.
Esatto.
C'è un po' di tutto, l'abbiamo visto in nazionale, l'abbiamo visto
con Hakimi,
l'abbiamo lì, c'è stata poi una polemica.
Sì, non da ridere, non anche da ridere. Per tutti i giocatori così, e poi il giorno dopo sono buoni, quindi è strano, esatto. Insomma, come situazione.
Sì, è strano anche che in un circuito medico risultino positivi, dall'altro lo fai fare tu, è negativo. Cioè, diventerà il torneo, se la Serie A è quella dell'altro, la serie della Champions, chissà che cosa diventerà tra un po', se cominciamo a ragionare.
Tampons League.
Tampons League da mi mancava. Complimenti. Intanto vi ricordo il nostro numero, lo vedete in sovraimpressione, lo ricorderete bene, lo trovate esposto da tutte le parti. Noi per la prima mezz'oretta saremo anche in diretta Facebook, in questo lunedì dove tutti bene o male fanno processi. Qualcosa magari c'è da dire, però effettivamente i numeri snocciolati sottolineano quegli aspetti, quegli atteggiamenti tecnico-tattici che hai appena ricordato tu. Non sono preoccupato né per la Champions né per i tre pareggi in Serie A, così ieri sera in tarda serata nel dopo partita Andrea Pirlo, però non possiamo prendere sempre uno schiaffo per reagire. Bene, Pirlo fa riferimento a Dybala. Mi fai la classifica, no? Anche perché poi riaggiorneremo un po' il pagellone. È un giochino che cominceremo a fare vedendo quello che scrivono al mattino.
Sì.
No? Cioè al mattino, quello che troviamo stampato comodamente mattino sui giornali. Ma effettivamente a pochi minuti dal termine della partita, senza analizzare troppi dati, ma molto quella che è l'impressione,
il risultato,
l'impressione,
certo, la
il lunedì mattina a volte non ci si trova d'accordo. Andremo a verificare dei numeri, dei dati statistici che, letti bene, non so se noi li leggeremo bene, no?
Sì, ma anche solo letti a volte.
Anche ancora solo letti, no?
Danno indicazioni.
Però adesso è giunto il momento, no? Non ancora? Ok. Stiamo per entrare nella casa. Nella casa, come i programmi quelli...
Zebrata.
Questa è quella zebrata, dove parleremo un po' di Juve, una decina di minuti, ci facciamo dare la medicina prima di andare a dormire.
E tanti saluti. Intanto Zio Billy ci dice la sua analisi tecnica. Ho visto un doppio pullman e l'autista che era l'arbitro, insomma.
Bella definizione. Noi invece abbiamo visto Idriss Anè, cioè ci dicono che è collegato, e proviamo a vedere se possiamo entrare in casa zebrata di Idriss. Ciao Idriss, buona serata.
Ciao Idris.
Idris, ci siamo sentiti sabato, mi hai detto forza Juve, speriamo di fare la Juve. Cosa abbiamo fatto?
Abbiamo recuperato, diciamo, una sconfitta. Sembra un pleonasmo, ma non lo è, perché eravamo partiti molto male. Nel senso che abbiamo regalato 20 minuti, un quarto d'ora al loro centrocampo. Questi sono ragazzi che corrono, che hanno un modulo rodato, corrono, sono veloci, sono rapidi, tecnicamente abbastanza bravi, giocano come l'Atalanta, ci hanno imposto il loro ritmo, visto che i nostri erano, diciamo così, non stavano tanto bene. Io penso che abbiamo recuperato, diciamo, una probabile sconfitta se non avessimo una classe sopraffina, una classe tecnica superiore. Però, insomma, non abbiamo perso, abbiamo recuperato un punto. Ciò non vuol dire che non ci siano cose da recriminare, ma non sul modulo di gioco, ma sulla scelta dei protagonisti, dei giocatori della Juve. Io non so. Io
parli di scelte, Idris? Parli di scelte?
Eccomi?
Parli delle scelte dei giocatori che sono stati messi in campo?
Sì, però io non ho, insomma, il diritto di obiettare su ciò, nel senso che l'allenatore che vive con loro, che sa chi è in forma, chi non è in forma, però diciamo abbiamo rischiato un po' di più. Io alcuni elementi li avrei fatto giocare alla luce anche delle loro ultime prestazioni.
Cioè, nello specifico Kulusevski, probabilmente, o no?
Bravo, vedi che tu conosci bene tuo zio, nella mia mente.
Quindi, no, ma ti ha convinto la risposta di Pirlo, che ha detto: l'ho tenuto fuori così avevo un'arma da giocarmi a partita in corso, se no non ne avrei avuto? Oppure
vabbè, dai, cioè, porta il fieno prima. Con Kulusevski hai scelte tecniche e tattiche molto diverse, nel senso anche un funambolico, dai. Cioè,
ha fatto un gran gol,
altro che gran gol. Anche un lavoro sporco, lo marcavano in due, cioè io non lo so, io voi mi vedete bene, io non lo so.
Sì,
io
sì, noi ti vediamo bene, ti vediamo bene, ogni tanto balli un po', ma
tanto frigge qualcosa.
Frigge qualcosa, ma quello è l'audio, non ti preoccupare.
Sì, va bene per voi, anche il suono per me non va. Dovrei cambiare telefono, cuffie e tutto il resto.
Ho capito, tornando, però sì.
Tornando a Bomba sulla prestazione, no? E io sono sicuro di una cosa: le trame si stanno consolidando. Ho visto una rapidità di esecuzione mica male. Adesso l'Arthur, che ha, diciamo così, che è lento a pensare, penso che si collocherà bene con gli allenamenti. Non ho visto Rabiot, cioè, cattivo, perché pensavo che avrebbe fatto col centrocampo dei veronesi, li avrebbe tamponati, poi con i suoi cursori non ha fatto niente di tutto ciò. E vabbè, è stata una domenica forse no per lui. Però nell'insieme, ragazzi, nell'insieme io sono molto speranzoso, comincio a vedere il tocco, la mano, diciamo il piede o la testa di Pirlo. E quindi sollecito e chiedo umilmente ai miei amici tifosi juventini, anche amiche, di non contestare, di non, cioè, lasciamoli lavorare. Io trovo che qualcosa salterà fuori, ragazzi.
Ti posso chiedere se anche dal tuo punto di vista è risultato un primo tempo molle la Juventus, imprecisa, e aggiungo, estrapolando una delle dichiarazioni di Andrea Pirlo, abbiamo dovuto prendere il primo schiaffo. Però una Juventus che poi lo diranno i numeri, magari se ci seguirai poi nella seconda parte, capiremmo che la Juventus ne ha avute di palle giocate là davanti, ma non le ha magari anche problemi anche di fortuna. Io la lascio sempre per ultima, la fortuna e gli arbitri. Cosa mi dici a riguardo di fortuna e arbitri?
Ascoltami, fratello, nella nostra scuola di calcio, di giornalismo calcio, nel nostro linguaggio, nella nostra semantica, parlare di arbitri, cioè partita condizionata da arbitri, tutte robe qua, a me non piace, perché gli arbitri fanno parte del gioco.
Vedi perché sei mio zio?
Sì, sia prodomomia o contro di me, perché ci sono state due cose che non sono state favorevoli a noi. Però no, noi non dobbiamo sorvolare su queste robe qua, nipote. Cioè il fa parte del calcio. Abbiamo, se fossimo stati più precisi, avremmo diciamo vinto sia nel primo tempo, perché di occasioni ne abbiamo, sia nel secondo tempo, quando ci sono delle sbavature, cioè, da parte di Bonucci, che poi posso anche comprendere, o ti fai rubare la palla al centrocampo, cioè siamo sempre noi, cioè uno, due difensori contro tre, quattro di loro, e soprattutto di contro ci giocano, ci segnano sempre di contro.
Certo.
Nella stessa medesima posizione al centrocampo, rubano palla e mentre noi eravamo sopra la linea loro, cioè eravamo al centrocampo, cioè perdi palla, se c'hai dei giocatori veloci, la rapidità di esecuzione loro, cioè ti segnano un gol.
Sarà un'altra partita col Barcellona? Poi chiediamo della squadra
molto presente, molto reattivo. E quindi di arbitri non ne parliamo, siamo noi che abbiamo sbagliato, tiri imprecisi, la palla che ti va sulla traversa, cioè è un tiro impreciso, anche se fa parte dello spettacolo, a noi piace.
Guarda Idris, sfondi una porta aperta qui su Radio Bianconera con questi ragionamenti.
Precisi, senza l'errore dei difensori, diciamo dell'altra squadra, non segniamo,
certo. Ripeto, zio Idris Anè qui su Radio Bianconera, gli appuntamenti del lunedì sera, la tua introduzione, la tua medicina l'abbiamo chiamata, no? Per gli amici che ci ascoltano, adesso ti lasciamo, però sarà un'altra partita con il Barcellona, come te la immagini?
Molto bella, spettacolare, giochiamo contro il Barça, una squadra che ti lascia giocare, ci possono essere tutti i risultati possibili, 1x2, perché il Barça è il Barça, ha dei giocatori fenomenali, cioè capito, no? Però noi siamo la Juventus, li affrontiamo anche noi a viso aperto, vincerà il migliore, secondo me vincerà la Juve, al di là dell'entusiasmo, al di là del nuovo gioco. Non parlo di moduli, perché a me i moduli si saltano appena l'arbitro fischia. Cioè, dopo 10 minuti vedi che chi ha giocato a calcio sa queste robe qua. Quindi vedo sarà una partita molto bella di due pretendenti del girone.
Senti, ma tu pensi che la Juve sia più una squadra da Champions o da campionato? Perché qui dividiamo un po' il pubblico bianconero. Cioè, in Europa si gioca un po' più aperti, no? Forse meno pressing, tipo quello di ieri del Verona, che abbiamo sofferto parzialmente, ma in modo pesante. In Europa potrebbe essere un'altra storia? Tu di che partito sei? Meglio il decimo scudetto o arrivare in finale di Champions?
Io tutte e due. Arrivare in finale senza vincerla non me ne frega niente, capito? Cioè, io vorrei arrivare in finale e vincere. Ho visto 9 finali e 2 li ho vinte, cioè, capito? No? Cioè, quindi, cioè, io voglio. No, all'Eisel non c'ero, quindi ho assistito a 9 finali, tanto per dirti, vincerla sarebbe fantastica. Però il decimo scudetto ci tengo moltissimo, soprattutto quest'anno. Ci tengo moltissimo. Moltissimo, sì, sul serio.
E immagino che ripetono in tutti da casa anche quello che stai dicendo. Senti, ti lasciamo per questa serata, ci ritroveremo lunedì prossimo dopo la sfida col Barcellona e con la SPAL. Ti chiedo però di aggiornarci sulla Idris Anè Football Club. Sta andando bene?
Sta andando bene. Questo ne parleremo settimana prossima, visto che avremo dei collegamenti da Otranto. Bontà tua che ci permetti di far conoscere questo progetto di cui sei anche promotore.
No, bontà vostra, bontà nostra, tutti assieme.
Sì, sempre carino. Allora verrà anche il, diciamo così, che ha dato il mio nome a battesimo per questa squadra qua, parte della Guinea, è già a Lione, verrà a trovarci il 28, Covid permettendo. Però volevo dire, cominciando già a ringraziare il mio amico, il nostro amico Pierluigi di Otranto, il sindaco, tutte le autorità che ci stanno assistendo, abbiamo raccolto un sacco di roba che vedrai.
Perfetto.
Vedrai la bontà del popolo italiano, soprattutto da quelle parti che sono, diciamo, chiamano il sud dell'Italia, ma un sud molto buono, molto generoso. Come sempre, più sono poveri, più hanno un'anima nobile.
Bella iniziativa, abbiamo dato qualche anticipazione, il borsone è pieno di palloni, di tute, di scarpe da calcio, tutta quella roba che non ci vergogniamo dire, ormai non usano più, no? I ragazzi, i giocatori, le famiglie, che sono venute a conoscenza di questo progetto, l'hanno messa insieme e non so come faranno a portarle via, no, tutte insieme. Ti posso dire che anche a casa mia c'è un borsone, no? Di scarpe, magliette Juve, squadra giovanile, scuola calcio Juve, di qua e di là. Mia moglie non vede l'ora di potertelo offrire con un bel fiocchetto. Con un bel fiocchetto. Per Idris questo è altro, ma è la pura verità.
Salutamela tanto. Guarda che cioè, se vedrai dei tuoi propri occhi, tanta bellissima roba nuova.
Perfetto.
E tanta roba poi...
tanta cioè, generosità, l'abbiamo capito, tanto, Idris.
Senti, zio Idris al volo, Simone da Lucca ci scrive, vorrei un pensiero dello zio Idris su Bernardeschi.
Ha ragione, ci stavamo dimenticando.
Sta languendo, a me non piace criticare i miei giocatori, però quando, diciamo così... sono al Bar Sport, non ne parlo così positivamente, forse innamorato, c'ha un calo mentale, non è neanche fisico, perché è un calo mentale dovuto secondo me alla sua insicurezza, perché penso che di fiducia gliene abbiamo dato e non penso che come Koulibaly del Napoli voglia partire, lo costringo a rimanere. Il calo di Bernardeschi è un calo fisiologico, psicofisiologico, e quindi o gli diamo tempo al tempo, dandogli fiducia, facendogli fare dei minutaggi, o altrimenti dovrà essere secondo a qualcun altro, o Kulusevski, cioè
Chiesa, chi c'è? L'abbiamo detto in stereo.
È sicuramente un problema, però io come ti dico, io li amo talmente tanto i miei giocatori che non mi permette di criticarli pubblicamente. Quindi lì è andata male. Magari in camera caritatis posso dirgli quello che penso in realtà.
Vabbè, ma ti diamo il numero, allora gli mandi un messaggio, d'accordo.
Ti diamo il numero, gli dirai quello che abbiamo capito, perché siamo mentalist io e te, no? Abbiamo trasferito lo stesso pensiero. Idris, grazie, buonanotte, salutaci la zebra e salutaci lì dentro tutte le grandi...
È sempre lì. Non so dove è adesso.
Siamo entrati nella casa zebrata, lo faremo tutte le settimane grazie a Idris Sanné che è intervenuto. Grazie, buonanotte.
Ciao. Saluto fratello, ciao.
Ce l'aveva con te perché io sono il nipote. Tu
sei
io fratello.
Sono il fratello, va bene. Esatto. Allora, sono
bene, ce l'abbiamo fatta anche superando qualche qualche rumore di sotto. Sarà stata la giraffa. La zebra.
La zebra che passava che nel giardino.
Esattamente.
Fabio ci chiede, non so se vuoi rispondere, chi vedete più forte tra Napoli e Inter come avversaria per lo scudetto? Immagino anche se in testa c'è il Milan al momento.
Pareggiando? Giusto, sempre 1-1. Sta giocando con la Roma, ricordiamo, ultima partita della quinta giornata, con molte assenze dall'una e dall'altra parte. Chi vedo più forte? Ma io vedo forte la Juventus.
Esatto, sì.
No? Sul lungo percorso, cioè mi sembra di capire, cioè non la vedo faticare, sudare, andare sotto, non avere idee. Nella seconda parte ne parleremo, entreremo anche nella redazione di Tutto Sport, no? E non vorremmo sempre vedere il bello che c'è attorno anche a un pareggio. Vi dico che tra il Napoli e l'Inter le vedo a pari passo, ma lì, no? Cioè una ha qualcosa di più
da una parte e una ce l'ha dall'altra.
Sarà una bella sfida, conteranno più che nel passato, che nell'ultimo campionato, secondo me, gli scontri diretti. E il fatto per la Juventus, dopo tre pareggi, di essere lì agganciata là dietro, no? Nessuno veramente che fugge, anche perché il Milan può fuggire
a più 6 al massimo,
diciamo. Al massimo più 6 dopo solo 5 partite, ci mancherebbe, ma secondo me ci sono squadre più forti del Milan, quindi mi fa piacere che tavolino, non tavolino, chi ha perso, chi ha frenato, chi ha pareggiato, anche come l'Inter, che è votata, è chiamata a pedalare già adesso, perché sappiamo che poi ognuno incontra i suoi periodi, no? Beh, in una stagione che sarà complicata e difficile per tutti, vedo appunto Napoli, Inter, Juventus, ci metto dentro il Milan e vedete che le prime quattro se le andranno a giocare poi da gennaio in poi, con la formula consueta, con la formula dei playoff. Questo non
a
lo
Covid
so.
Covid piacendo, naturalmente.
Al Covid piacendo. Quindi dico, in questo momento mi piacciono tutte e due, ma mi piace, in mezzo a quelle due ci metto anche la Juventus, che è la più sperimentale di tutte e due, ma è lì agganciata alle squadre che arrivano con maggiore esperienza. 2 anni di Conte e 2 anni di Gattuso.
E di Pioli anche.
E di Pioli, esattamente. Noi ci lasciamo per qualche secondo, ripartiremo da qui con Luigi Schifo, Antonio Paolino, la Juve del lunedì, dove non si fanno processi.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, seconda mezz'ora, in mia compagnia Antonio Paolino, in vostra compagnia. State scrivendo, state mandando dei vocali. Ci saremo tutti lunedì quando la Juventus giocherà nel weekend. Salteremo quelle poche volte quando c'è la pausa per le nazionali, tra parentesi, anche per Paolino e Schifo, eventualmente, sì. E per sì, Idris Sané, che è il nostro opinionista di punta.
Questa Nation League, posso dire?
O ti devo leggere nella mente anche a te?
La possiamo chiudere qui, nel senso che va bene così, hanno giocato, non hanno giocato, si vedrà più avanti.
Sono perfettamente d'accordo con te, diciamo che ci dovrebbe essere elasticità, soprattutto in un momento di emergenza come questo. Ricordo però cosa ha detto anche il presidente Agnelli, che ha ricordato a tutti, anche per il campionato, anche per la Champions, trasferte, bolle, di qua e di là. Ha fatto intendere, in maniera molto intelligente, ne riparleremo poi nel 2024. Non mi sento di poter dire finiamola qui, tagliamo qualche partita, come per dire le entrate dei club in questo momento
club
è legata anche alle partecipazioni a queste partite, cioè ricordiamolo che i club che non hanno pubblico in questo momento, che sono in forte deficit, col fatto di aver prestato dei giocatori o di prestare i giocatori in giro per il mondo, guadagnano il gettone a presenza per ogni giocatore, diventa quasi il secondo business da mettere a bilancio. Non volevo ricordarti questi aspetti, tu che sei un attento conoscitore.
No, però è anche vero che non so se il gioco vale la candela, nel senso che comunque
d'accordo con
tra
te.
Quelli che sono rimasti in Islanda, gli altri che tornano positivi, quelli che tornano infortunati, cioè mi sembra che si stia un pochino
esagerando,
tirando la corda nel momento in cui c'è il coprifuoco, la gente in piazza, e voglio dire, in generale in Europa non è che stiamo benissimo.
Fosse per questo motivo, lo sai Gigi qual è la nostra posizione, le aziende sono tutte uguali, no? Se deve patire il povero ristoratore, che è l'azienda principale, gli albergatori, il turismo, la cultura, no? Probabilmente nella cultura, nello sport, ci metto tutto, no? Trattati tutti allo stesso modo, non c'è bolla che tenga.
Sì,
no?
Sì.
Non era un gioco di parole semplice. Detto questo, torniamo a noi, questo è vero. Intanto è terminato il primo tempo 1-1, Dzeko al Ibrahimovic al secondo minuto, Dzeko al 14esimo. Ibrahimovic, che è stato un giocatore della Juventus, Dzeko che avrebbe potuto diventarlo. Hanno qualcosa in comune i due? O rappresentano il top in questo momento per le tipologie di gioco di Milan, Roma, ma soprattutto di quelle squadre come quella che vuol fare creare Andrea Pirlo, come la Juventus, molto offensiva, magari un po' meno equilibrata?
Ma allora, credo che l'equilibrio non lo dia il centravanti, ma i centrocampisti, e qui rispondo anche a quello che ci ha scritto zio Billy, che è vero che Bernardeschi ha fatto un passaggio in orizzontale eccetera eccetera, ma i due mediani che non scalano, i due centrali di difesa che si fanno portare a spasso, mettiamo tutto assieme e lì si è vista una frittata generale sul gol del Verona, in effetti. Però diciamo che il punto è, se tu cercavi un centravanti fisico che ti facesse anche schiodare certe difese a colpi, diciamo, di ariete, la Juve in questo momento non ce l'ha in organico. È inutile stare a girarci intorno, perché Morata non è quel tipo di giocatore, uno che si infila alla Inzaghi è diventato, cioè la sua partita è contro Guardalina, anzi adesso è diventata contro il VAR, perché si è evoluta la specie del Guardalina nel frattempo. E pensavamo, no? Prima
pensavamo la stessa identica cosa.
Che con Inzaghi avrebbe fatto il 50% dei gol se fosse stato il VAR attivo all'epoca, in questi termini, nel senso che lui un pezzetto oltre il difensore ce l'aveva sempre.
Cioè, poi sì. Impossibile da decifrare ad occhio nudo, no?
Esatto,
ovviamente,
no,
a quei tempi.
E però, poi voglio dire, invece, per quanto riguarda la scelta, sì, Dzeko e Ibrahimovic sono forse due centravanti più forti che ci sono nel campionato italiano quest'anno. Ibrahimovic un fuoriclasse assoluto, proprio, che metterei fuori categoria insieme ai vari Ronaldo, Messi, Mbappé, ha l'età che ha, però ha delle caratteristiche che nessun altro ha, mentre per quanto riguarda Dzeko è proprio un centravanti classico che però sa anche fare bene la manovra eccetera. Quel tipo di giocatore la Juve alla fine non l'ha preso, ne ha preso un altro tipo. Ora vedremo se era quello che serviva per la squadra. Per adesso direi di sì, perché comunque Morata i gol li fa, i movimenti giusti anche, tiene impegnata tutta la difesa da solo, quindi il suo mestiere lo sta facendo più che bene.
Certo, andiamo a ascoltare il vocale, chiediamo di là, intanto ne approfitto per salutarlo, Filippo che sta facendo i salti mortali, adesso
sì,
che lo vediamo.
È una piovra,
è una piovra, sì. Non ha solo due mani, è qualcosa di molto di più. Un vocale, poi approfondiamo un tema e poi entriamo nella realizzazione di Tutto Sport.
Ciao ragazzi, Luca da Roma.
Ciao Luca.
Questo spazio del lunedì serale è bellissimo,
E grazie.
Che vi volevo dire?
Passa parola, mi raccomando.
Volevo dire, sì, sento parlare da parte nostra troppo di arbitri o di sfortuna, questo lo fanno soltanto i perdenti.
Sono d'accordo con te.
Dobbiamo farlo noi solo dopo aver aperta. Solo perché stiamo attraversando un momento difficile, lo trovo inaccettabile. E ne ho sentito anche qui su Radio Bianconera dai tifosi, ma anche dagli speaker. Mi viene voglia di abbassare il volume, sinceramente, quando sento che gli speaker puntano troppo il dito sugli arbitri, non va bene, secondo me ovviamente. E
gli speaker
poi,
sono
ragazzi,
dei tifosi,
secondo me
anche,
dobbiamo invertire la rotta, ma non perché dobbiamo vincere lo scudetto, per entrare fra le prime quattro.
Ah, quindi pessimista alla fine.
La cogliete come provocazione?
No, non è una provocazione, questo è il mio cavallo di battaglia, grazie per averlo detto. Allora, intanto, qui a Radio Bianconera, in qualsiasi programma, ognuno come il tifoso, no? Senza lamentarsi troppo, può dire la sua,
certo.
Perché naturalmente
tante
nel momento
teste,
tante idee, tanti modi di aver giocato. Gigi picchiava come Montero, Antonio Paolino provava a fare il Di Paolino di turno, quindi ogni tanto molto bene, ogni tanto discretamente male e via dicendo. Io penso che sia giusto focalizzare su tutti i temi, anche perché sai cosa è capitato una volta? Non abbiamo parlato di arbitri. Io sono uno che non va a vedere l'arbitro, non studia l'arbitro. C'è una scheda che arriva a noi giornalisti prima delle partite. L'arbitro quanti anni ha, quanto ha giocato,
sì,
quanti cartellini rossi. Pensate i precedenti con quella squadra. Che senso ha? Oppure fa le partite arbitrali.
In casa, fuori casa.
In casa, fuori casa, butta più fuori casa, ma dipende dalla partita.
Che poi adesso non c'è neanche il pubblico.
Ecco, perde un po' l'effetto, era tanto per spiegare una situazione. Quindi le parliamo perché a volte veniamo attaccati e non avete parlato, no? Siete come i salotti milanesi che non... Allora, intanto non diciamo quello che la gente vorrebbe sentirsi dire, no? Perché ognuno è libero. Cerchiamo di fare informazione, quando c'è da fare informazione, e di fare opinione seria, no? Ponderata, equilibrata, quando uno può vederla da una parte o uno dall'altra. Faccio l'esempio, l'errore di Bernardeschi, no?
Sì.
Certo che rivedendolo e dovendolo commentare, vedo quel pallone perso.
La mozzarella tiratela
in mezzo, che alle scuole calcio non te la fanno mai dare in orizzontale
e
in quel modo.
E d'altra parte Pirlo l'ha sottolineato in conferenza stampa e di solito gli allenatori stanno ben zitti sugli errori dei singoli.
Bravo.
E evidentemente è stata proprio una cosa abbastanza clamorosa che lui dice proprio di non fare, come tutti gli allenatori.
Ma ne ha sbagliati anche tanti Pirlo, no?
No, certo.
In generale, perché oggi un ascoltatore ci ha scritto questo. Perché non vi ricordate Pirlo nell'ultimo anno quanti palloni ha perso? Ci mancherebbe.
Sì,
no?
Siamo d'accordo.
Siamo tutti d'accordo. Però in una situazione, analizziamo Juve-Verona, Bernardeschi commette una ingenuità. Io penso che il tirarlo fuori un po' sia di peso, no? Perché è arrivato quasi nello stesso momento.
Sì, poi davanti a lui proprio.
Davanti a lui, no? Lì ti prende... Forse gliel'ha consigliato Tudor, toglimelo un attimo, che gli dico due cose. Al di là delle battute. Poi c'è la situazione di Dybala che sta per prendere palla, cade a terra, toccato, qualcuno ci ha detto, anche degli opinionisti che abbiamo sentito, andate a rivedere quell'azione, è molto più fallosa quella commessa dal Verona su Dybala che non... quella del giocatore del Bologna sul giocatore della Lazio. Parte, segna il Bologna,
annullato.
Gol annullato. Ben venga da voi tutte queste riflessioni. Io ne starei fuori. Perché aggiungo l'ultimo pezzo del ragionamento. Lo faccio ancora con te, poi probabilmente abbiamo già il collegamento. Domenico Marocchino è intervenuto quest'oggi e dice smettiamola di dire che è colpa di quel passaggio di Bernardeschi. Perché se sbagli a centrocampo e non riesci a rimediare, era un po' come dire, probabilmente dietro non hai Tardelli, non hai
Davids,
non hai i difensori che aveva anche lui. Cioè hai tempo per rimediare. Invece c'è un problema che marcando a zona tutti guardano gli uomini e nessuno, cioè guardano la palla, e nessuno guarda l'uomo.
No,
che
in certe situazioni bisogna proprio fare fallo. Cioè, i giocatori,
qui,
i giocatori della Juve devono imparare questo semplice principio che mi sembra che alcuni sfugga. Cioè, in certe situazioni
meritarsi il giallo.
Devi prenderti il giallo, è ben speso, non è che è, che è buttato via. Lì un giallo tra i due centrocampisti e due centrali dovevano spenderlo con un intervento. Diciamo, palla gambe, quello che c'era, lo prendevi, oppure buttare giù di peso. Ci sono tanti modi anche per non farsi ammonire. Chiellini è maestro nel
attenzione,
fare fallo.
Si è aperta una voragine là in mezzo.
Là,
no?
Si è aperto di tutto, perché la gente invece di andare sull'uomo andava a seguire appunto la posizione, il pallone, eccetera, e poi si sono infilati. Dopodiché va anche detto che quello è stato l'unico tiro in porta del Verona in tutta la partita.
Assolutamente sì, perché noi abbiamo qui i numeri e li analizziamo. Questa sera ci fa con grande piacere, piacere analizzarli appunto con il direttore Xavier Iacobelli dalla redazione del Tutto Sport, qualche minuto per noi. Grazie direttore ancora una volta.
Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori del Tutto Sport.
Direttore, stavamo ragionando, mettendo insieme tutti i ragionamenti attorno al pareggio, il terzo della Juventus in cinque partite di ieri contro il Verona. Abbiamo letto, abbiamo ormai imparato a memoria anche la coppia cartacea del Tutto Sport di questa mattina. Dybala, mi focalizza lei dalla sua prospettiva, dalla sua scrivania, la prima partita di Dybala da titolare con Morata dopo quattro anni e mezzo nella Juventus non più sperimentale di Andrea Pirlo?
Ma direi soprattutto la prima partita vera di Dybala dopo tre mesi, perché la presenza ufficiale era data 7 agosto, quella manciata di minuti contro il Lione in Champions League che costarono a Dybala un serio infortunio muscolare. Io penso che il 26enne attaccante argentino abbia superato brillantemente la prova e abbia soltanto bisogno di giocare con la continuità necessaria per guadagnare la condizione migliore. Ma se noi rammentiamo le vicissitudini che Dybala ha dovuto affrontare, dalla positività al Covid, alla lunga quarantena, all'infortunio muscolare, ai problemi gastrointestinali durante la trasferta intercontinentale per rispondere alla convocazione della nazionale, che peraltro purtroppo non l'ho visto in campo, è rientrato, avrebbe dovuto giocare part-time a Crotone, ma l'espulsione di Chiesa aveva costretto Pirlo a rivedere i suoi piani. Poi c'è stata la presenza parziale di Kiev, segnali incoraggianti, e ieri sera invece un'ottima prestazione, quindi penso che sia soltanto una questione di tempo per rivedere il miglior Dybala.
Direttore, quando i numeri parlano di 21 tiri a 5 per la Juventus, di cui 8 a 2 in porta, c'è qualcosa che va vicina anche un po' alla sfortuna. Non vogliamo mai parlare di arbitri, di fortuna, di sfortuna, però no, diciamo no, che quando una Juve, una squadra sta cercando una nuova identità, questo incide, perché quel gol fosse stato di Morata, straordinario, lo ricorderemo per sempre, invece dovremmo annotarlo tra quelli che sono stati annullati.
Io francamente, a me la Juve di ieri sera complessivamente è piaciuta. Francamente ho letto anche critiche ingenerose, perché come se alla quinta partita guidata anche sul campo da Andrea Pirlo, quattro in campionato, perché quella con il Napoli non si è disputata, e la gara di Kiev, questa squadra non avesse bisogno del tempo necessario per diventare grande, ma succede a tutte le grandi squadre. Quando cambiano allenatore, cambiano diversi interpreti, quando non c'è un precampionato durante il quale fare gli esperimenti, che Pirlo gioco forza deve fare a campionato in corso, a stagione in corso. Ma a me la Juve, soprattutto del secondo tempo, dell'ultima mezz'ora, è piaciuta molto, senza dimenticare come questa squadra non disponga di un signore che in 55 gare ufficiali in maglia bianconera ha segnato 66 gol, come se fosse normale che Cristiano Ronaldo, l'assenza di Cristiano Ronaldo non si notasse. No, invece si nota, come
si sta notando molto di più. È vero.
E dopodiché c'è anche una questione che riguarda la stessa difesa. Per fortuna le notizie sul rientro di De Ligt ci dicono che l'olandese potrebbe rientrare fra lo Spezia e il Ferencváros, e anche questa è una buona notizia. McKennie è tornato a disposizione di Pirlo, insomma Morata è in una condizione particolarmente brillante.
Bonucci non è grave come si poteva pensare.
Kulusevski abbiamo visto ovviamente di che passo si è fatto, ma non è più una sorpresa, semmai è una conferma. Io credo che esistano margini di grande miglioramento, questo è fuori discussione, ma lo stesso Pirlo ha rimproverato alla squadra un atteggiamento sin troppo remissivo nella prima frazione di gioco. Poi però il Verona, che è un signor Verona, perché bisogna evidenziare molto anche i meriti degli avversari, Juric come sempre, come l'anno scorso, sta lavorando ancora meglio se possibile, nonostante abbia cambiato diversi interpreti nella sua squadra. E quindi io penso che il risultato di ieri sera non è stata una vittoria, certo, ma questo è un campionato molto diverso rispetto a quelli che ci hanno preceduto nel tempo recente. E non bisogna mai dimenticare che non è scritto da nessuna parte che obbligatoriamente la Juventus conquisti il 10° scudetto di fila senza soffrire, senza battersi. Tutt'altro, il Milan in questo momento sta giocando contro la Roma e sta benissimo, così come l'Inter è andata a vincere, l'Atalanta ha perso sì contro la Sampdoria, media 9 punti, e anche l'Atalanta anche qui vale lo stesso discorso. Gasperini addirittura, poi con la franchezza che lo contraddistingue, lo ha riconosciuto, ha cambiato per 7/11 la formazione mandata in campo contro la Samp rispetto alla squadra che aveva marmaggiato in Danimarca sul campo dei Midtjylland. Quindi
diciamo che stanno provando un po' tutti,
certo,
no? Normale, a cercare soluzioni nuove, mi
è
sembra
normale,
veramente normale, ha ragione lei.
Assolutamente normale, dopodiché è chiaro che queste partite, a cominciare da quella con il Barcellona, poi lo Spezia e poi il Ferencváros, consentiranno a Pirlo di continuare lungo la strada di un rinnovamento che è molto profondo, che non riguarda soltanto i nomi dell'organico. Questa è una squadra molto giovane, una squadra che conta 9 under 25 e soltanto 5 ultra trentenne, ma bisogna avere secondo me molta fiducia in Pirlo.
Ecco, 9 under 25 vuol dire che questi 9 non hanno visto l'ultima vittoria della Juve in Champions, quindi questa ovviamente è una statistica, però magari ti fa giocare più leggeri, nel senso che dice vabbè, vediamo come va. No, le chiedo a proposito di questi under 25 se dobbiamo aspettarci Frabotta a questo punto con il Barcellona, visto che la situazione della difesa è quella che è, perché sono rimasti credo occhio in 4 per 4 posti, però aspettiamo.
Ma dipende dal recupero di Bonucci. Se Bonucci, oggi le notizie che sono arrivate sono confortanti, potrà essere disponibile per il Barcellona, è chiaro che la coppia centrale sarà formata per il Demirale e Danilo tornerà ad occupare nella fascia sinistra. Però lo stesso Danilo, a mio avviso, ha fatto molto bene,
sì, bravo,
quando è stato chiamato a ricoprire il ruolo di Bonucci come difensore centrale.
Lo dicono anche i numeri, lo dicono anche i numeri che poi analizzeremo.
Sì. Credo che questa sia una squadra che passo dopo passo stia progredendo, però ripeto, non si può avere tutto e subito. Non si può pensare che un nuovo allenatore, organico radicalmente rinnovato, il giocatore più forte fuori causa per la positività alla Covid, un altro giocatore, McKennie, che aveva cominciato benissimo, anche lui grazie a Dio adesso è ritornato e soprattutto sta bene, e quindi è una questione secondo me di tempo e di pazienza, e Pirlo ha il sacrosanto diritto di essere giudicato alla fine della stagione, non dopo 5 partite.
Direttore, prima di salutarla davvero con una battuta solo a Tutto Sport, solo entrando nella redazione di Tutto Sport, magari ci sarà qualche notizia in più anche domani mattina sul suo giornale. Mi dice al momento tra Paratici e Dybala chi è leggermente avanti, come si direbbe nelle corse automobilistiche, per il rinnovo?
Ma io penso che le dichiarazioni di Paratici dell'altra sera siano state significative, circa il rapporto molto solido, molto saldo con il presidente Agnelli. Poi per quanto riguarda Dybala è evidente che in questo momento, non più tardi di oggi, il presidente della Lega di Serie A ha invitato il governo ad intervenire, perché l'azienda Calcio Italia lamenta già danni per 600 milioni di euro da quando è scoppiata la pandemia ad oggi. Quindi è evidente che si era partiti sì da una richiesta di 15 milioni di euro di ingaggio a stagione per prolungare il contratto in scadenza nel 2022, ma ci sono richieste che non possono essere presentate e non possono essere ritenute accettate o accettabili con l'attuale congiuntura economica. Qui noi dobbiamo sottolineare il fatto come molti club tenteranno a pagare lo stipendio di novembre, se lo pagheranno, e stiamo parlando di club di Serie A, non stiamo parlando di club dopo lavoristici, quindi bisogna essere realisti. Il contratto di Dybala scade il 30 giugno del 2002, ci sarà tutto il tempo, non è una questione così urgente.
Perfetto, direttore, davvero grazie per il tempo che ha messo a disposizione anche di Radio Bianconera. Aspettiamo la copia di domani mattina di Tutto Sport per sfogliarla e scoprire qualche altra news da qui appunto a quando andrete in stampa. Grazie, buona serata, alla prossima.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, direttore. Intanto il Milan è tornato in vantaggio con Selemakers 2-1.
Allora sei distratto, non hai ascoltato il direttore.
No, l'ho ascoltato tutto, ma intanto ho visto il replay del gol, un piattone.
Perfetto, grazie per questi aggiornamenti. Naturalmente sia il direttore di Tutto Sport sia Luigi Schiffo, perché davvero anche giornalisticamente parlando, anche un programma come il nostro per raccogliere tutto quello che capita. Meglio quattro occhi che due, anche se sono quelli del direttore, che vedeva molto meglio una volta. Bravi, ci fanno i complimenti, vabbè, troppo buoni, invece siete voi. Non pensate che siamo diventati troppo Ronaldo dipendenti? Come hai notato, non ne abbiamo parlato troppo in queste due settimane, no? Non se ne parla troppo. Tenere il profilo basso manca davvero tanto, oppure la Juve segna, no? Sfortunata ieri, lo diciamo, perché due traverse, ci sta, vinci 2-1, finisce lì, no? Come l'anno scorso.
Sì, poi anche la deviazione sul tiro finale, cioè tutta una serie di episodi.
Non puoi vincere 5-1 con una squadra così.
Una partita normale fece 3-1 normalmente questa partita.
Andiamo a vedere i numeri, davvero. Lo faccio questa volta, lo faccio. Ma non pensi che il problema, se di problema si tratta, per migliorare più in fretta sia in mezzo al campo, sia la costruzione del gioco, visto che stiamo segnando, visto che hai Dybala, visto che hai Kulusevski, visto che non avevi panchina ieri, perché effettivamente c'era Kulusevski, poi ho letto tutti gli altri giovani, tra l'altro sai quanti sono i giocatori impiegati fino a questo momento? Più uno, Vrioni ieri, Pirlo ne ha già schierati 23.
E beh, così li ha provati un po' tutti, li ha visti, ma è giusto, perché comunque lui deve mettere alla prova i giocatori giovani a vedere se sono già in grado di dare qualcosa in questa stagione. E mi sembra che per esempio da Frabotta qualche risposta in questo senso sia arrivata. E poi deve provare anche i nuovi arrivati in ruoli diversi per capire quello più idoneo. Normalmente per fare questo c'è il pre-campionato, quest'anno non c'è stato, e quindi c'è l'inizio del campionato che viene usato anche per questo, rimettendoci dei punti. Per venire al tuo quesito, sì, cioè il problema della Juve non è che non fa gol, quindi Cristiano Ronaldo, esatto, magari tutte quelle occasioni, se una fosse capitata a Ronaldo, diciamo al 99,9, e la Juve vinceva 2-1.
Aveva più probabilità di segnarlo.
Però è anche vero che la Juve ha sempre segnato in tutte le partite, il problema è che in quattro partite di campionato solo una non ha preso gol, cioè quella con la Sampdoria, e guarda caso è l'unica che ha vinto. Quindi evidentemente c'è quell'altro
bel
problema.
Dato.
E da tenere in considerazione, perché quella del Napoli per adesso tiriamola fuori in attesa di ricorsi, contro ricorsi eccetera, quindi quello è un tavolino, non conta. Analizziamo le partite giocate, vuol dire che tra l'altro passando sempre in svantaggio in tutte le partite, due volte con la Roma, una volta col Crotone, una volta col Verona, quindi evidentemente c'è qualcosa che non va da quel punto di vista, e bisogna capire se la Juve ha le soluzioni pronte in casa, perché può anche essere che è un anno in cui la Juve non ha quel tipo di centrocampisti o quel tipo di difensore lì, e quindi devi trovare dei rimedi diversi, cioè tenere più la palla, tenere più lontano gli avversari dalla porta eccetera, mentre l'abitudine un po' di tutti è quello, ma sì, la palla ce l'hanno gli altri, ma tanto adesso la riprendiamo. Ecco, quest'anno questo tanto adesso la riprendiamo forse, quindi bisogna fare un po' di attenzione, perché lì in mezzo paga un po' di inesperienza e un po' di caratteristiche dei giocatori, insomma.
In questa domanda però ci vedo un aspetto molto importante, Luigi, magari lo chiediamo anche a casa, poi noi ci lasciamo per qualche istante e torneremo per l'ultima mezz'ora, chiacchiera libera tra noi, numeri, statistiche, riflessioni, Barcellona anche, scriveteci, mandateci vocali, noi ci saremo tutti lunedì dalle 21 alle 22.30 per analizzare senza processare nessuno, anzi poi interpelleremo le prossime volte il direttore di Tutto Sport, proprio per dirci chi è sotto accusa, chi verrà scagionato eventualmente dagli attacchi anche dei vostri messaggi. Ti chiedo, ma in quella riflessione Ronaldo dipendente, no, che avrebbe segnato, non c'è anche la riflessione che appunto tutta la squadra lavora per dargliela a Ronaldo, tanto poi ci pensa lui. Qui invece devi ridistribuire un po' sia il gioco sia le giocate, no? Per Morata, ed è andato finora molto bene, abbastanza per il fatto che gliene hanno già annullati due.
Più un
però
paio.
Cambia proprio la mentalità di chi imposta il gioco, o no?
Sì, sicuramente sì, e soprattutto più coinvolgente per gli altri, nel senso che comunque il Quadrado che va a tirare in porta più, perché c'è stata la parata del portiere, la deviazione finale e la traversa, quindi tre conclusioni pericolose di Quadrado in una partita non è che si vedano tanto spesso. Kulusevski abbiamo visto che si prende la responsabilità, tira in porta. Dybala siamo abituati, è d'accordo, è dell'altro che deve tirare in porta oltre a Ronaldo, quindi sicuramente
avrebbero
sì.
Tirato tutte e tre, o uno a testa avrebbero cercato di piazzare il pallone per Ronaldo?
Allora, quando c'è Ronaldo la palla si dà lui, punto. Questa è la regola, ecco, del gioco del calcio, nel senso, hai Cristiano Ronaldo e non gli dai il pallone, cosa te lo tieni a fare?
Ecco,
dagli sto
allora
pallone.
Sai cosa ti dico?
Dimmi.
Giusto quello che dici, allora quando c'è la pubblicità, quando c'è il break, bisogna dare la linea ai
nostri
tecnici.
Così facciamo noi, va bene.
A dopo.
La Juve del lunedì.
La Juve del lunedì, eccoci ritrovati per l'ultima mezz'ora in compagnia di Antonio Paolino, di Luigi Schiffo. Adesso diamo i numeri. No,
vai, che dopo ci viene sempre bene.
Ci viene sempre, ci viene sempre bene. Ricordiamo tutte le puntate, tutti i programmi, tutto il palinsesto, ovviamente, viene trasmesso anche sulla nostra pagina Facebook, come vi ricorda proprio la pagina Facebook e tutti i social della nostra emittente radiofonica a tinte bianconere. Radio Bianconera, l'unica che conta, ci ho aggiunto anche Gigi, l'unica che ascolta i tifosi e li fa ascoltare tramite i vocali e non solo, in diretta o registrato appunto al nostro numero di riferimento. Dopo la prima mezz'oretta, lo ammettiamo, stacchiamo, non paghiamo più la bolletta di Facebook, no? Perché vi vogliamo tutti insieme a seguirci attraverso la nostra app scaricabile gratuitamente, attraverso il nostro sito www.radiobianconera.com, perché sì che so che siamo una radio e stiamo crescendo, no? Intanto arriviamo in tutto il mondo e ringrazio anche tutti quelli che hanno la pazienza di ascoltarci in diverse fasce orarie con i nostri podcast e con le nostre repliche, davvero in ogni angolo del mondo. Perché? Perché così facciamo una grande famiglia di Radio Bianconera, no? Dopo la prima mezz'ora, per quelli più sfaticati, per quelli che si mettono lì a chattare con le loro fidanzate, con i loro amici, con le loro chat.
L'app si può tenere accesa anche mentre si continua su Facebook a chattare, voglio
ecco,
dire.
Vedi, come sei saggio tu. Quindi la prima mezz'ora cominciamo lì, non stiamo dando, dico, non importanza, non stiamo leggendo da lì eventuali vostri messaggi, ma vorremmo abituarvi a mandarli al numero che vedete, trovate proprio sulla nostra app, proprio sul nostro sito grosso, scritto grosso, o anche dove la nostra app è linkata, tanto per essere chiari, sul sito di tuttojuve.com, la grande famiglia a tinte bianconere. Adesso dobbiamo dare i numeri. Voi continuate a scrivere e tu ci aggiorni su Milan-Roma.
Sempre 2-1 per
sempre
il Milan.
Sempre 2-1, ok, quindi Milan lanciatissimo, scudetto quest'anno. Eppure dicono che basta arrivare quarti, perché quest'anno se arriva qualcuno primo, gli altri arrivano tutti quarti, perché non vogliono arrivare secondi, terzi o quarti.
Certo,
tutti quarti.
No? Va bene, allora.
Però se la Juve non vince lo scudetto, è fallimento di Pirlo.
Certo,
hai capito la teoria.
Sì, vabbè,
ma di questo
vabbè,
ne parleremo la prossima volta. Volevo andare su alcuni numeri. Intanto, quello dei 21 tiri. I 21 tiri non vuol dire, possono essere, come si dice ai giardinetti, quando non sono bellissimi?
Tre quagli e un fagiano, diciamo noi, quelle sopra la traversa di metri.
Esatto,
e metri.
Potrebbero esserci quelli. Però 21 a 5, con una regola pratica da Serie A, ti dice che bene o male uno ogni tre dovrebbe essere, no? Non tanto, cioè uno su cinque dovrebbe andare in porta. Andiamo a vedere, la Juve in porta ne tira 8. Quindi 7, 14, 21, supera anche questo parametro, no? Poi negli spogliatoi si ragiona
poi per
così.
Dire c'è quello di Dybala che è uscito veramente di pochi centimetri, che non rientra in quell'importa.
Facciamo,
però,
bravissimo.
Per dire,
a parte
le statistiche sono
bravo,
così,
bravo, fai bene a sottolineare anche questi aspetti. Però dei 21 tiri, no? Quindi di quello più pericoloso magari di quello che va in porta.
Esatto.
Perché uno lo dà in porta, lo appoggi al portiere, ti arrabbi. Con Bernardeschi magari, no? Perché molti si sono arrabbiati, un po' anch'io, su quella.
Lì doveva far gol.
Bravo, vedi che lì, leggi nel pensiero.
Lì gli cambia la stagione. Se lui fa quel gol, gli cambia la stagione.
Dimmi l'errore di quell'azione. Vai.
Quell'azione lui
tirare senza guardare Bernardeschi. Lui corre.
Corre, sì.
Va verso sinistra,
sì,
per posizionarsi bene il pallone.
È arrivato in una buona posizione per tirare. Doveva incrociare dall'altra parte.
Doveva incrociare a mezza altezza dall'altra parte.
Lo so. Vero? Non ha beccato il portiere dalla parte sua.
Non volevo divagare. Detto questo, 21 tiri. Di cui 8 in porta, finisce 1-1. Normalmente degli 8 in porta, la regoletta pratica, no? Così confidenziale che facciamo con gli amici che ci stanno anche seguendo, un gol ogni 3 tiri. Quindi questa partita sarebbe finita 3-1, 3-2 eventualmente, no? In linea teorica, quando vedete tutti quei programmi, quei software.
Il famoso algoritmo.
Il famoso algoritmo paolino.
Quindi qui erano 3 punti con l'algoritmo.
Qui
porca
erano 3
miseria,
punti con l'algoritmo.
Ci vorrebbe
esatto,
l'algoritmo.
Esatto.
Vabbè.
Se si gioca un po' come la PlayStation, poi esatto. Basta avere un figlio in casa, te lo spiega lui. È una partita che potevi portare a casa. Saltiamo invece sugli altri dati. Quindi qualcosa di positivo ci dice a livello di peso. Sì, però è finita 1-1. Lo so. Stiamo ragionando per farvi capire di non tapparsi proprio le orecchie o di mettersi le mani davanti di fronte all'obbrobrio.
L'analisi che fanno tutti gli allenatori, sia in caso di vittoria, pareggio o sconfitta, vedi la prestazione. Perché se tu fai un certo tipo di prestazione e tiri 8 volte in porta e prendi due traverse e ti annullano un gol, prima o poi, tra tutto, farai due gol invece che uno e che vincerai la partita.
Soprattutto, senza andarlo a dire ai tuoi giocatori, dicendo De Ligt non c'è, Chiellini non c'è, Bonucci è uscito,
Alexandro,
siamo una formazione
non
nuova,
c'è.
Alexandro
Ronaldo
non c'è, Ronaldo non c'è, Kulusevski lo tengo in panchina, McKennie non
Chiesa
c'è,
Chiesa squalificato.
Ragazzi, incomincio a dare ragione a quello che viene definito spesso e volentieri, giustamente, alibi. Ma in questo caso alibi non è. E soprattutto contro una formazione, no? Neopromossa, ci mancherebbe, no? No, non
no,
neopromossa, scusa.
Neopromossa l'anno scorso, comunque è una bella realtà dall'anno scorso, diciamo.
Bravo, ma molto qualificata, molto qualificata. Cioè abbiamo visto il tipo di gioco che fa. Arriviamo ai giocatori chiave. Intanto, nelle performance i chilometri percorsi sono più o meno identici. 113 chilometri la Juve, 111 il Verona. Verona. Cosa mi fa notare? Perché devo andare un po' a pizzicare Pirlo magari domani in conferenza, no?
Domani
alle 14, domani mattina invece vigilia e rifinitura. Primo quarto d'ora aperto al non al pubblico, alla stampa autorizzata e invitata. Ma se corriamo così tanto o poco, dipende dai punti di vista, tutte e due. Se chi gioca di più i palloni giocabili, sai chi ne ha giocati di più?
Come giocatore o come
squadra? Come giocatore, uno per squadra. Arthur 97 sì. Palloni giocati.
Che non sono i 150 di Sarri. Ma
bravo, sono, eh? Volevo arrivare anche lì. Siamo ad Arthur, pronunciato bene, sì. 97. Quadrado 92. Intanto memorizzate dove sono nella zona del campo. Arthur, Quadrado, Danilo e Dybala. Cioè Dybala 90 palloni, Danilo 90 palloni, 7 in meno, però qualcuno può dire palloni giocati qua e là. E allora io mi aspettavo la tua controdomanda, poi ti lascio rispondere. Nei passaggi in avanti, chi è che ne ha fatti di più? Cioè quelli più interessanti, avanti vuol dire magari di un metro o di 10 metri.
Sarà stato Arthur comunque.
Arthur, la metà di quelli giocati sono passaggi in avanti, ancora lui il migliore. Non sto vendendo all'asta Arthur, ci mancherebbe.
Si analizza
ma
la
il tipo di gioco.
Certo.
Altrettanto bene Danilo con 35 e Dybala con 42. Quindi sempre loro, quelli che giocano tanto il pallone sono questi tre, ieri chiaramente. Ma ancora un altro dato, attenzione, quelli che fanno passaggi nella tre quarti, tanti, Dybala. Quindi abbiamo capito che Danilo, Arthur e Dybala sono stati, secondo
la
me,
spina dorsale.
Dimmi tu, la spina dorsale della Juventus di ieri. No? Tanto per essere chiari, quello che ci insegnava Fabio Capello, io devo avere uno davanti a Buffon, che si chiamava all'epoca...
No, dipende, ce n'erano due, Duran Cannavaro.
Esatto,
lì, insomma, non
uno
era male.
In mezzo al campo, Emerson Oviera, esatto. Uno là davanti, scegliete quello che volete,
Ibrahimovic, Trezeguet,
Del Piero. Avete capito il ragionamento che voglio fare?
Più Quadrado,
esatto, Jolly Quadrado.
E mi c'è dici... il buco di là, questo è il grande problema.
Bravo, Luigi.
Nel senso che il gioco è chiaramente pensato per avere un'apertura sulle fasce, ma a destra
per
c'è...
avere il crocifisso,
esatto, a destra c'è, a sinistra con Bernardeschi evidentemente non c'è stato, con Kulusevski che si è spostato comunque a destra anche lui, diciamo che il gioco si è spostato ancora di più sulla destra, quindi comunque questa carenza, che è una carenza di mercato, mi dispiace, bisogna sottolinearlo, anche se sappiamo che il mercato della Juve è stato difficilissimo con tutte le società eccetera eccetera, però rimane lì sotto gli occhi di tutti, a sinistra chiunque ci metti fatica nella Juve perché non è il suo ruolo. Questo è il problema di base.
Nel momento in cui andiamo a mettere Frabotta, sai in quale valore vince la sfida Frabotta? Quello della velocità media. È il giocatore più fresco, più giovane, che riesce a dare sprint e velocità su quella corsia, commettendo fallo, giocando male, tutto quello che volete. Ma io questa sera volevo cominciare a ragionare in questi termini per vedere intanto se trovavo conforto nelle tue risposte o nelle criticità. Lo diciamo, lo chiediamo anche agli amici a casa, tanto per ragionare, no? Per mostrare, dimostrare quantomeno che questa Juve malissimo non ha fatto
e
con la stoffa che aveva.
Deve fare.
E sa quello che deve fare.
E sa, c'è un rigore per la Roma, ti dico così, a occhio.
Allora me lo segui tu? Andiamo a vedere se c'è qualche
Tu,
SMS
lì,
che arriva.
Sì, no, io credo che comunque ovviamente il gioco della Juve sia fatto per giocare da tutte e due le parti. In questo momento, e senza Alessandro, effettivamente Frabotta, tra l'altro, momenti arriva su quel pallone là in diagonale e la butta dentro.
Quello di Dybala, il diagonale
è già
di
due
Dybala.
Volte che va vicino al gol in quella maniera Frabotta, quindi prima o poi secondo me lo fa anche e potrebbe essere una svolta anche per lui in questa stagione, però sicuramente di lì non c'è la stessa qualità che c'è dall'altra parte, cioè a destra Cuadrado punta l'uomo, lo salta, va via di netto. Quando ha giocato Chiesa a sinistra, ecco, sarebbe curioso vedere queste statistiche con Chiesa a sinistra, se vengono un pochino equilibrate anche da quell'altra parte, perché mi pare che qua il gioco abbia questi motori per adesso. Gli altri sono
tentare di allargare il gioco
su due fronti, ti aiuta anche per gli attaccanti perché diventa più imprevedibile la manovra naturalmente, mentre se sai sempre già che la palla prima o poi arriva a Cuadrado, anche gli altri si organizzano, anche se poi lui ti salta, perché comunque pareggiato Veretout 2-2
2-2 tra Milan e Roma. Tanto per essere chiari e aggiungere un altro dato molto significativo, i due giocatori, uno per squadra, che queste statistiche mettono in risalto, sono giocatori chiave della partita, Kulusevski e Favini, no? Naturalmente ci fa capire, no, che puoi giocare poco, puoi giocare tanto, condizionato dal gol, quello che vuoi, ma condizioni, no? Cioè metti in risalto le tue caratteristiche e aiuti la squadra. C'è qualcosa che dimentichiamo in questi ragionamenti?
Ecco, non so in termini di falli dei centrocampisti come siamo messi tra le due squadre, perché mi pare che il Verona, quando la Juve li metteva in difficoltà, ricorresse abbastanza tranquillamente al fallo. La Juve mi sembra meno incline quest'anno proprio a incutere timore agli avversari.
Torni su questo aspetto.
Mi sembra proprio che sia un po' il limite in questo momento, poi magari verrà superato, anche per caratteristiche dei giocatori, perché tu non puoi prendere Arturo e dirgli buttami giù quello, perché non è il suo gioco naturalmente. E Rabione anche, perché anche se ha il fisico per farlo, non lo fa perché non è il suo modo di giocare. Tra l'altro è vero che passaggi in profondità li hanno fatti soprattutto Arthur, dicevi tu Danilo, però il più bello l'ha fatto Rabiot per Bernardeschi, secondo me. Quello vale una partita addirittura, in teoria. Poi Bernardeschi...
Vero, quello
il tiro,
che le statistiche volte, non ti dicono, cioè se fai solo un gol, se fai solo un passaggio, però nel contesto di una partita di 90 minuti, ecco perché le pagelle che andiamo a leggere, era per arrivare a questo tipo, certo, di conclusione, no? Si fa la pagella, si fa
sul momento,
sulla situazione,
diciamo la verità,
sulla specificità, sull'effetto a sorpresa di un passaggio, di un tiro, di un assist, di una parata, no? Mentre invece tutto il resto andrebbe ragionato, come fanno sicuramente anche molto meglio di noi.
Sì, ma poi c'è chi lo fa di mestiere, ogni tecnico al suo, esatto, che legge le statistiche e le spiega poi all'allenatore che a sua volta interviene sulla squadra, quindi sicuramente è così. A me pare proprio che, a occhio, che non è nessuna statistica questa, per la cattiveria non è che la puoi quantificare, anche perché a volte non è neanche il numero di falli, ma è proprio la presenza fisica sull'avversario, che nel Verona era molto presente. Nella Juve invece è una squadra a cui piace giocare la palla, e quindi forse in Champions si troverà meglio, se questa è la domanda che facevi prima, come si è visto anche con la Dinamo Kiev. Più spazi, meno pressione ossessiva sul portatore di palla, diciamo così, normalmente, poi dopo capiterà anche quella squadra lì anche in Champions, però anche il Barcellona è una squadra a cui piace giocare, non viene a pressare il tuo portatore di palla più di tanto perché ha giocatori con altre caratteristiche. Quindi in quelle partite lì magari vengono fuori le qualità migliori dei giocatori. In campionato ogni tanto bisogna prendere la clava e non il fioretto, diciamo, questo è.
Guarda, ho riaperto subito la tabella delle statistiche di squadra e sono andato a vedere in quali situazioni ha vinto la sfida il Verona.
Il Verona.
Assist, perché c'è stato l'assist di Zaccagni. Di Zaccagni per
Favilli.
Sì. Per falli fatti 19-14, quindi vince la sfida dei falli fatti 19-14.
Il Verona.
A parità con la Juventus il numero dei dribbling, anche se molti, 8 per parte, anche se molti di questi, 5 addirittura, sono di Colley. Giocatore molto interessante.
Bravo,
io sì, L'avevo seguito ai tempi dell'Atalanta, formazione primavera, del caro amico Massimo Brambilla, che li ha portati a grandi successi. E beh, un giocatore davvero interessante, cioè diciamo il Cuadrado folle, no? In proiezione offensiva. E poi il numero di parate, perché arriviamo al dato che abbiamo forse sottovalutato: Szczęsny ne fa una,
ma neanche decisiva,
ma neanche decisiva, neanche, esatto, e 5 le fa il portiere avversario, e mi sembra molto più decisive, ce le ricordiamo tutte e non tutte, e non solo perché siamo juventini.
Sì, e quando metti insieme, ripeto, le 5 parate, il tiro di Dybala che va fuori di niente, il tiro di Cuadrado che viene deviato una coscia a portiere battuto, le due traverse e il gol annullato, direi che tutto l'insieme fa capire che la Juve, per quanto con una squadra che l'ha messa in difficoltà con aggressività, come dimostra il numero dei falli e il numero, insomma, dei chilometri corsi anche dal Verona, che non sono stati pochi,
ha corso il pressing a uomo a metà nella nostra metà campo, l'ho vista funzionato. Fare in poche squadre e
forse
ha funzionato molto bene,
però in linea di massima, nonostante tutto ciò, tu hai creato 7-8 palle gol in questa partita.
Certo. Con
palle gol, non dico tiri in porta, palle gol che
mi
non
fai questa
poche.
Analisi palle giocate dalla Juventus con Arthur che ne fa 97, no? Se vado a vedere il migliore della, cioè quello che ne ha giocati di più del Verona, trovo Lazovic, giocatore anche qui che mi è piaciuto, tra
tecnico,
lui tecnico, sì. I due esterni attenti, tecnici, no? Interessanti, devo ammettere. Lazovic 58 e Lovato, calcola che è un classe 2000, ha giocato al centro della difesa e ha giocato molto bene, no? Anche perché noi di Cose di Calcio il giorno prima della partita ci colleghiamo sempre con qualche redazione cioè della squadra,
sì, certo,
ospitata, e ci mettevano in risalto le caratteristiche di questo, magari perché pensano che possiamo alzare,
diciamo,
un po' il prezzo,
esatto,
no?
Il mercato, se il ci mercato, mette la Juve di mezzo,
se ci,
certo,
mette la Juve di mezzo, magari
il
ci guadagniamo qualcosa di più.
Esatto.
Diciamo che noi ci occupiamo solo degli aspetti tecnici e improntati alle situazioni di gioco. Il fatto che Arthur, Cuadrado, 97, 92, 90, Danilo e Dybala come palle giocate, e i nostri avversari ne abbiano giocato i migliori dei loro, no? Per questa tipologia di giocate ne abbiano solo la metà, significa che corrono di meno, fanno correre di più la palla?
Eh sì, significa questo, e significa che comunque quelli della Juve hanno i piedi migliori, non c'è niente da fare rispetto a quegli altri, e quindi gli altri, diciamo, giocano più sulla quantità. Ciascuno giocherà, magari se vai a cercare la media poi dei giocatori, ci sarà magari Terzini che ha giocato più palloni di quelli della Juve, per dire, però la Juve i giocatori di qualità li cerca sempre, perché sono quelli su cui devi puntare per costruire la squadra che vince in campionato, che passa i turni in Champions League, su quelli devi puntare. È inutile fare l'aggressione a tutto campo, che tanto non la puoi fare per tutto l'anno. Anche il Verona, io sono convinto che giocando così ci sarà un momento di calo in cui farà meno punti. Il Verona se lo può permettere, la Juve no, quindi deve giocare in un altro modo, deve giocare per cercare giocatori di qualità sempre, e quindi giocatori di qualità in questo momento sono Arthur, Dybala, Cuadrado, e loro giocano il doppio dei palloni di quello che gioca un giocatore medio di Serie A.
Perfetto. Ultimo dato riguarda la difesa. Demiral, Bonucci e Danilo, no? Guarda caso, sono i giocatori che hanno effettuato più recuperi, ok? 13, 12, 11. Zaccagni, che però è un trequartista,
sì,
è un giocatore offensivo, e Lovato praticamente uno 7 e l'altro 6. La disposizione fa capire che la Juve punta ad avere i tre consolidati lì attaccati.
Anche Ibra sul dischetto, intanto. Vai.
Anche Ibra sul dischetto. Allora, questo lo seguo anch'io, perché io faccio il tifo per il
79.
Mio amico Antoniuccio Mirante.
79.
Speriamo che Mirante...
minuto.
No, vediamo così.
Ibra ne ha già fatto uno, vediamo se sia contento, se fa doppietta.
Vediamo un po'. In...
Eccolo,
sì.
3-2 per il Milan.
Immagino
bella
come...
partita comunque, tante occasioni da una parte all'altra.
Si sta segnando di più, si preoccupa più di segnare che non di difendere?
Sì,
è un
per
po' la
fortuna
caratteristica.
Sì, perché... tanti pareggi, anche il 3-3 di Sassuolo-Torino, cioè sono tanti 4-2 le vittorie di partite da metà classifica come quelle del Cagliari, quindi evidentemente si segna di più, e credo anche che nel discorso dei recuperi ci sia il fatto che la Juve recupera molto meno coi centrocampisti rispetto alla media delle squadre di Serie A, quindi poi devono recuperare per forza i difensori, cioè da lì non scappi, perché sennò vanno in porta, diciamo, quindi... lì è un altro punto su cui riflettere.
Nelle ultime tue risposte io ci vedo le risposte più importanti di questo turno, ovvero se i giocatori di qualità, e mi hai fatto alcuni nomi, no, legati ai numeri,
numeri,
in base ai numeri, se difendere si difende in un certo modo, e mi vengono a mancare i nomi di Rabiot e Arthur, no? Rabiot e Arthur alzano il livello di qualità della Juventus di quest'anno? O è proprio per questo che necessita Pirlo di farli ruotare di più come abbinamenti? E il perché, secondo te, non è stato impiegato ieri, forse per un problema fisico, per lasciarlo riposare Bentancur?
Adesso vediamo la risposta, ce l'abbiamo col Barcellona, perché se gioca titolare col Barcellona...
Così tocchiamo l'ultimo aspetto della serata, dopo, Barcellona e Spezia.
Esatto, dopo aver giocato con la Kiev, con la Dinamo Kiev ci sta la giornata di riposo e poi l'impiego con il Barcellona. Altrimenti una scelta che... cioè io onestamente metterei sempre Bentancur titolare, perché di questi che ha la Juve è l'unico che sa fare anche... un po' più il cattivello, diciamo così, il fallo al momento giusto,
è il giusto mix.
Sì, lo sa fare, ecco, non sempre lo fa, ma lo sa fare. A volte esagera, deve anche lui darsi una regolata per finire le partite sempre. Ma in linea di massima credo che questo sia un po' il punto dolente del centrocampo della Juve. L'altro giorno facevamo il giochino a terzo tempo con Marco Spadavecchia, se dal passato della Juve poteste scegliere un giocatore, chi avreste scelto? Io avrei scelto Edgar Davids, l'ho detto anche.
In questa Juve, in per questa Juve, Juve in questo momento?
Molti hanno votato anche Cabrini, perché c'è anche il buco a sinistra, diciamo, nell'organico.
Quindi un Cabrini e un Davids...
Sono i due giocatori che secondo me mancano all'organico. Con Alessandro al 100%, non dico che non rimpiangi Cabrini, però là lì metti una bella toppa elegante, diciamo. In mezzo mi sembra proprio che quel centrocampista lì, che è stato Davids, che è stato, se vogliamo, Vieira... che è stato a tratti Matuidi quando, insomma, finché ce l'ha fatta fisicamente, manchi un po' in questo organico. E quindi c'è il momento della partita in cui ti serve, soprattutto in campionato, dove comunque quando gli altri ripartono, se non ne hai uno così, per forza soffri, perché poi gli altri si infilano e vanno verso la tua porta.
E quindi... se io ti dicessi un Alessandro nella difesa a 4, dico...
Esterno sinistro.
Sì. E in mezzo al campo un giocatore come Pogba o Aouar. Chi preferiresti dei due?
Pogba, sicuro. Sì. Pogba, perché anche la fisicità che Aouar non ha, cioè lui ha la tecnica, però ne mettiamo un altro con la tecnica e siamo sempre lì. Non è aggiungendo due, giocano due per volta a metà campo. Uno deve essere più tecnico e l'altro più fisico. Questa è un po' la regola principale aulica che si usa in tutte le squadre.
Sarebbe più equilibrata la Juventus disposta in questo modo con questi tipi di giocatori che mancano?
Secondo me, ecco, lì soprattutto a metà campo servirebbe questo tipo di giocatore, però vediamo, magari col tempo invece la Juve trova degli equilibri di squadra tali per cui può anche farne a meno. Trovo che sia una situazione in cui puoi fare a meno più nel breve periodo, cioè diciamo nella Champions, dove hai meno partite da giocare e con certe caratteristiche. Nel campionato, in cui devi lottare su certi campi con certi avversari che danno 200% contro di te e così via, avere lì il mastino è una cosa abbastanza importante, e non è un caso che, insomma, la Juve ce l'ha sempre avuto più o meno, anche due per volta, insomma, quindi bisogna... Lo stesso Pirlo giocava tra Vidal e Pogba, insomma.
Senti, una battuta finale, abbiamo veramente 100 secondi, 90, vai. 90 secondi come una partita. Barcellona e Spezia, Barcellona molto insidiosa, hai paura, condizionata la partita... da quello che può essere l'esito positivo o negativo del match?
Sì, più che altro positivo o negativo di Ronaldo, nel senso che se l'esito è negativo e quindi lui può giocare, è sicuramente un'arma in queste partite, credo, insostituibile. Nel senso che poi magari la Juve vince lo stesso anche senza Ronaldo, per carità,
però
averlo fa proprio tanta differenza. E soprattutto credo che sia importante che ci sia bene l'ossatura centrale, almeno Chiellini o Bonucci, che ci siano in mezzo alla difesa per non dover giocare con... appunto Chiellini non credo che possa esserci già col Barcellona, che Bonucci stringa i denti per non far giocare Frabottola al primo minuto, che potrebbe un pochino patire anche l'emozione, anche perché se poi dobbiamo vedere Messi che si sposta da Frabotta, io voglio tanto bene a Frabotta, ma credo che soffrirebbe parecchio.
Diciamo che per chiedergli la maglietta può chiedergliela poi alla fine, eventualmente. Esatto. Bene, io ringrazio
3-3
ha
pareggiato la Roma,
scoppiettante il risultato. Questo non è il risultato finale, anche qui come la nostra app potete ascoltarla, seguirla o vederla attraverso i nostri social. Io ringrazio per questo intrigante appuntamento del lunedì Luigi Schiffo.
Grazie a te, Antonio, per tutti i numeri che sono veramente preziosi.
Come do i numeri io, non li dà nessuno. Ringrazio anche Filippo dall'altra parte della regia e ringrazio voi per la pazienza che avete avuto. Ricordo, da domani programmazione consueta di Radio Bianconera dalle 9 alle 21 e poi la Juve del lunedì torna lunedì prossimo e ne avremo da parlare. Barcellona e Spezia, deciderete voi il palinsesto di quella sera. Ciao, let's go! Alla prossima.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.